quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore chi ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno, e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola di Sardi e all'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi. Quando venimmo a quella foce stretta, dov'Ercule segnò i suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100.000 a perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni fecio sì aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino, de remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. 5 volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poi che entratti eravam nell'alto passo, quando apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Il discorso che Dante mette in bocca a Ulisse è uno dei testi più celebri della sua Divina Commedia ed è proprio l'oggetto della nostra riflessione questa sera. Un passo molto significativo nella vicenda stessa del poeta, perché nella figura di Ulisse Dante racconta se stesso. Ma la lettura che abitualmente si dà di questa pagina non è quella che corrisponde veramente all'intento del poeta, e quindi cerco di riflettere insieme con voi su questa pagina che è poetica e teologica insieme, per scoprirne il significato più profondo. Che cosa sapeva Dante di Ulisse? Non aveva letto l'Odissea, perché al suo tempo non era disponibile una traduzione completa dell'Odissea. Conosceva bene quello che la tradizione aveva raccontato in riassunti, in documenti di rielaborazione, anche enciclopedica, che facevano parte della cultura del Medioevo. Conosceva quello che viene raccontato delle peripezie del viaggio di ritorno di Ulisse da Troia verso la sua patria, Itaca. Ma nella Odissea stessa, e questo era entrato nella tradizione del Medioevo, viene rilanciata la storia futura di Ulisse. Nel canto undicesimo, la Nequia, quando Odisseo scende nel mondo degli inferi, nell'Ade, incontra diversi personaggi, fra cui Tiresia, l'antico vate indovino, gli annuncia quello che capiterà a lui in futuro. Avendo offeso gravemente Poseidone, potrà tornare a casa solo con grande fatica, e in ogni caso non sarà finita la sua esperienza una volta rientrato a casa, ma dovrà ancora espiare i propri peccati. Tiresia gli annuncia che dovrà, con un remo sulle spalle, mettersi in cammino per terra finché incontrerà qualcuno che non ha mai visto il mare e non sa che cosa sia un remo, e prenderà quell'oggetto per un ventilabro. A quel punto potrà piantare il remo per terra e tornare a casa in pace. L'Odissea però non racconta questo, se non uno sprazzo sul futuro di questo eroe. E la tradizione classica non ne ha raccontato la morte. Il Medioevo si era interrogato sulla fine di Ulisse. Era una questione che interessava i ricercatori, i letterati, i poeti del Medioevo, ma era significativa la posizione di Seneca. Nella lettera 88 a Lucilio, parlando della utilità delle materie che si studiano a scuola, il filosofo latino dice che non ha senso studiare semplicemente le peripezie di Ulisse se non si impara a vivere bene. La letteratura, insegna Seneca, serve per imparare a vivere, non semplicemente per sapere quello che è successo. Queris Ulisses ubi erraverit, potius quam efficias ne nos semper erremus. Allora ti domandi dove è andato errando Ulisse, piuttosto che fare in modo di non errare noi. C'è il gioco sul verbo errare, che in latino come in italiano ha due significati. Uno indica il movimento errabondo di chi si sposta di luogo in luogo, l'altro è il significato dell'errore. Errare è un atteggiamento tipico dell'uomo che sbaglia. Allora, Seneca ha insegnato alla tradizione morale del Medioevo che non serve conoscere dove è andato errando Ulisse, se la sua storia non serve per insegnarci a non errare. Ritengo che questa frase di Seneca sia la chiave di lettura dell'episodio dantesco. Perché il grande poeta ha inventato una storia oltre quella che veniva raccontata dalla tradizione vulgata, proprio in base alla prospettiva cristiana del viaggio. Nella ottica greca classica, il viaggio di Odisseo è il ritorno in patria. È un viaggio che supera una infinità di pericoli per poter ritornare dove Odisseo è re, dove conosce tutto. È un viaggio di ritorno. Infatti la tradizione greca chiama questo genere di poemi nostoi, i ritorni, e noi ne abbiamo ricavato il concetto di nostalgia. Invece, nella tradizione biblica, il viaggio emblematico non è un viaggio di ritorno, ma è un viaggio di novità verso un luogo dove non si è mai stati. Pensate all'Esodo come modello biblico e cristiano del viaggio. Mosè guida il popolo verso la terra promessa, ma nessuno di quelli che sono in cammino verso la terra promessa c'è mai stato. Ne hanno sentito parlare, si sono fidati di una promessa divina e stanno camminando verso quella meta, senza conoscere la meta né la strada per arrivarci. È un viaggio verso l'ignoto, davanti c'è la novità. Mentre il poeta greco canta il ritorno alla situazione di prima, il teologo cristiano prospetta un viaggio verso il nuovo, verso il futuro, che sorprende. Proprio in forza di questo pensiero, Dante ha elaborato il viaggio di Ulisse verso l'ignoto. È il viaggio che supera il ritorno a casa, perché nell'Odissea si narra che finalmente, anche se da solo, Ulisse arriva a casa, supera gli ultimi problemi anche nella sua famiglia, dopodiché può godersi la moglie, il figlio, il padre, la casa, la sua terra. E invece il poeta Dante inventa qualche cosa di nuovo. L'alta fantasia del poeta teologo inventa un viaggio che supera la propria casa. Ma questo viaggio deve essere interpretato nella economia completa dell'opera dantesca, mentre noi siamo vittime della lettura romantica che nell'Ottocento, poi ancora per buona parte del Novecento, ha visto in questa pagina dantesca la figura dell'eroe che appassionatamente affronta una difficoltà inaudita e diventa l'eroe della conoscenza, del coraggio, della ricerca, diventa un antesignano del ricercatore scientifico, dell'uomo che, seguendo la ragione, raggiunge la sua realizzazione. Non è quello che dice Dante. Questa lettura romantica, a cui siamo un po' abituati, è da superare perché non appartiene al modo di pensare di Dante. Tantomeno una lettura da esteta che vede semplicemente qualche sprazzo di poesia nelle espressioni che l'autore adopera. È necessario imparare, entrando nel testo di Dante, distinguere fra il personaggio Dante e il poeta Dante. Sembra una banalità, e invece è una idea abbastanza recente che gli studiosi hanno evidenziato e valorizzato. Il primo che l'ha messa in evidenza è Rocco Montano, grande studioso del Dante filosofo, inserito nel contesto medievale. Il Dante pensatore medievale ha raccontato una sua vicenda personale e nel corso della Divina Commedia troviamo il pellegrino che vive una sua storia, una vicenda di viaggio, un lunghissimo viaggio che parecchi anni dopo il poeta racconta. Ora, non tutto quello che il poeta dice del pellegrino deve essere preso come messaggio positivo, tanto meno quello che dicono i personaggi. Quando un personaggio come Ulisse tiene un discorso, è logico che è il poeta che l'ha scritto. Ma dobbiamo entrare in quest'ottica. Il poeta racconta quello che il pellegrino ha sentito dire da un dannato. Non dobbiamo mai perdere questa prospettiva, perché se noi isoliamo il discorso che fa Ulisse dal contesto narrativo in cui ci troviamo, ne perdiamo il significato. Perché quello che dice Ulisse non è quello che Dante insegna, non è quello che condivide lui, non è la sua prospettiva di vita. Ma riportando una esperienza di un altro personaggio, una figura mitica dell'antichità, Dante vuole raccontare una propria trasformazione. Sta scendendo nell'inferno proprio per poter vedere in faccia il dramma del male e riconoscere quanto faccia male il peccato. L'incontro con Ulisse avviene in una delle zone più profonde dell'inferno. E questo non è da dimenticare. Ulisse in qualche modo rappresenta un aspetto del personaggio Dante e il poeta trasfigura un aspetto negativo della sua storia da cui si è liberato, perché la poetica della Divina Commedia è proprio legata al cambiamento, alla trasformazione del peccatore. È un'opera di purificazione, per cui il pellegrino inizia da peccatore e termina redento nella gloria di Dio. L'incontro con Ulisse permette di mettere a fuoco un aspetto di questo carattere negativo del poeta. Dunque, nella figura di Ulisse, Dante ha soprattutto lavorato sul motivo del viaggio per mare e del naufragio. Ognuna delle cantiche inizia con immagini di navigazione. Nel primo canto dell'inferno, colui che si è perso nella selva oscura, ad un certo punto, vedendo la collina illuminata dal sole, si rinfranca, riprende coraggio, come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro, a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. La prima immagine di questo viaggio per mare, Dante la applica a sé come uno che ha rischiato di naufragare. Però ne è venuto fuori, sbattuto sulla spiaggia, può volgersi indietro e vedere l'acqua pericolosa, ma ormai attraversata. Lo smarrimento iniziale equivale al rischio di naufragio. Il Purgatorio inizia proprio con un riferimento ad una navigazione decisamente più lieta. Percorrer miglior acque, alza le vele omai, la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno. La navicella del mio ingegno è una figura allegorica per indicare la mia poesia. Lascia dietro di sé il mare infernale in cui ha rischiato di naufragare e adesso riprende una seconda navigazione in acque migliori, alza le vele e inizia il secondo viaggio. Anche il paradiso inizia con questa metafora. Il secondo canto comincia con un discorso rivolto direttamente ai lettori, che vengono messi in guardia dal continuare a seguirlo. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltare, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a riveder i vostri liti. Non vi mettete in pelago, che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. Ancora la stessa immagine della navicella, ma questa volta in questione siamo noi. Noi che l'abbiamo seguito, siamo in una piccola barchetta. Se la barca è l'immagine dell'ingegno, la sua è una navicella e la nostra è proprio poca cosa. E allora ce lo dice, guardate che se avete una barchetta piccola, non pensate di venirmi dietro, perché il mio legno, la mia nave, con la sua poesia, varca il grande oceano. Tornate indietro, tornate a casa vostra. L'acqua che io prendo giammai non si corse. Minerva spira, conducemi Apollo, nove muse mi dimostran l'orse. La mia navigazione è guidata dalla ispirazione celeste. Raccolgo un'acqua che non è mai stata raccolta. Effettivamente ha la consapevolezza che l'impostazione del suo paradiso è straordinaria e nuova. Per cui il lettore è come un navigante che segue questo viaggio straordinario del poeta. È più che evidente che l'autore sta pensando alla propria esperienza personale e letteraria, paragonandola ad una realtà di navigazione. Ed egli diventa maestro di navigazione. Se all'inizio ha rischiato di essere un naufrago, alla fine si sente capace di insegnare ad altri a navigare. Voi che avete una barca piccola, tornatevene a casa. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qui ma non sen vien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorna eguale. Sono pochi quelli che hanno drizzato il collo per tempo al pane degli angeli, cioè si sono dedicati allo studio teologico, hanno alzato la testa verso l'alto e si sono nutriti di qualche cosa di sostanzioso. Voi altri potete venire dietro al mio legno. Il vostro navigio, la vostra imbarcazione può seguirmi. Statemi molto vicini, perché l'acqua ritorna uguale e quindi non lascia la traccia. Dovete starmi dietro e seguirmi con attenzione. È evidente che Dante si sente da prima peccatore che rischia di naufragare. Poi penitente che viene trasformato dalla grazia di Dio, e infine profeta di salvezza che insegna ad altri una strada di autentica vita. Torniamo al testo di Ulisse. Il punto centrale della riflessione che il poeta mette in bocca al personaggio Ulisse è il riferimento al folle volo. È un versetto splendido da un punto di vista letterario: de remi facemmo ali al folle volo. Tuttavia, il contenuto è tragico, perché i remi diventano ali, la navigazione diventa un volo, ma è folle, è fuori di testa. È qui il problema. È molto importante che Dante adoperi questo aggettivo folle per qualificare il viaggio di Ulisse. E allora dovremmo ricercare nella commedia le ricorrenze dell'aggettivo folle e del corrispondente sostantivo follia. Potrebbe essere un filo conduttore per guardare il complesso del poema, superando uno schema scorretto di chi estrae antologicamente qualche bella pagina e si ferma su qualche frase che ricorda come un proverbio, come un modo di dire. Il valore della Divina Commedia è invece quello di presentarci un complesso itinerario che permette di vedere il senso della vita. Lo stesso aggettivo lo adopera di nuovo verso la fine del paradiso, quando ormai in alto dice di poter vedere bene tutto il Mediterraneo. E i due punti estremi sono Cadice, il varco folle d'Ulisse, e dall'altra parte la Fenicia, il lido nel quale si fece Europa, dolce Carco. Questa principessa di nome Europa sale sulla groppa di un toro bianco che è Zeus sotto mentite spoglie. Sono due evocazioni mitologiche antiche per indicare Cadice in Spagna e la Fenicia, praticamente i punti estremi del Mediterraneo. Dall'alto vede tutto. Ma in questo passaggio non significativo, dove semplicemente vuole dare una indicazione geografica, il varco di Ulisse viene chiamato folle. Quindi c'è una intenzionalità, c'è una ripetizione che equivale ad una sottolineatura. Nel primo canto dell'Inferno, conosciutissimo, Dante dice che, essendosi perso, è stato aiutato da Virgilio, il quale gli ha proposto un altro viaggio. E il peccatore accetta di fare questo viaggio. Ma nel secondo canto ci ripensa e dice: poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. L'espressione alto passo si trova solo in questo secondo canto dell'Inferno e nel canto 26esimo di Ulisse. È un altro di quegli elementi importanti. Alto passo. È quello che Dante sta per fare e dice a Virgilio: guarda la mia virtù, vedi se ho la forza per fare questo viaggio prima che mi metta in mano a te con fiducia per affrontare l'alto passo. Tu scrivi che Enea è sceso agli inferi, e va bene, doveva fondare Roma e l'impero. Nella Bibbia si racconta che Paolo è stato assunto al terzo cielo e ha visto cose straordinarie. D'accordo, è un apostolo che doveva fondare la fede cristiana. Ma io, perché venirvi? O chi il concede? Io, non Enea. Io, non Paolo sono. Me, degno a ciò, né io né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Se savio, intendi me che non ragiono. E qui ritroviamo l'aggettivo folle. Io, ammette Dante, non sono Enea, non sono Paolo, non mi ritengo degno di questo viaggio. Ho paura che se mi abbandono a questa esperienza, la mia venuta sia folle. Temo di fare un viaggio folle. Verifica tu se è follia il mio viaggio. È chiaro che in questo inizio poetico c'è già in nuce quello che poi verrà presentato nel canto di Ulisse, dove sarà raccontato il viaggio folle, tant'è vero che finisce in un naufragio. Mentre il viaggio di Dante raggiunge il risultato. La sua venuta non è folle, gli spiega Virgilio, perché tre donne benedette curan di te nella corte del cielo. E allora, la Beata Vergine Maria ha parlato a Santa Lucia, Santa Lucia è andata a cercare la tua amica Beatrice. Beatrice con i suoi occhi lacrimanti è venuta giù nel mondo dei morti a pregarmi di venirti ad aiutare. Adesso, dunque, che? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che t'hai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo, e il mio parlare tanto ben ti promette. Virgilio offre una garanzia: il suo viaggio è voluto dal cielo, è un viaggio ragionevole in cui la ragione promette tanto bene, e queste tre simboliche donne rappresentano proprio la benedizione di Dio, la sapienza che viene dal cielo. È il contrario della follia. Ulisse e Dante rappresentano proprio a livello poetico e filosofico il contrasto fra sapienza e follia. Dante sta facendo un cammino sapienziale di formazione. Teme che il suo viaggio sia folle, ma in realtà non lo è, proprio perché guidato dalla sapienza divina, mentre quello di Ulisse è l'immagine del viaggio folle, dell'uomo arrogante che, confidando solo sulle sue forze, si perde in una ricerca che non ottiene risultati. È la vanitas o la curiositas, il grosso problema che viene additato in Ulisse. Ma dobbiamo fare attenzione, non è un rimprovero che Dante muove all'antico personaggio mitico. È una sua controfigura. L'Ulisse dantesco è il rovescio della medaglia di Dante. È la sua stessa esperienza personale. Con gran desiderio, dice a Virgilio, m'hai disposto il cuore, sì al venir con le tue parole, chi son tornato nel primo proposito. Or va, con sol volere ed amendue, tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi, e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Ha deciso di seguirlo. È mosso da questo grande desiderio. In questo cammino arriva nel 26esimo canto, nell'ottavo cerchio, nell'ottava bolgia, dove sono puniti i consiglieri fraudolenti. E qui arriviamo al nostro canto che vogliamo riprendere. Mentre descrive la scena della ottava bolgia, la introduce con due terzine molto significative. Allor mi dolsi e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più longegno a freno chi non soglio. Perché non corra che virtù non guidi, sì che se stella buona o miglior cosa m'ha dato il ben, ch'io stesso non m'invidi. Notiamo una precisa annotazione di tempi. Allora provai dolore, e ora, mentre sto scrivendo, lo provo di nuovo. Quando ricordo quel che ho vissuto, e quindi da questa esperienza ho imparato a frenare il mio ingegno più di quel che abitualmente faccio. Perché non voglio correre il rischio che non sia la virtù a guidarlo. Perché c'è il rischio che se una buona stella o cosa migliore, come la grazia di Dio, mi ha dato del bene, io non mi rovini con le mie stesse mani. Notate la distinzione evidente che viene fatta fra il pellegrino, personaggio Dante, e il poeta, l'autore che scrive. Allora mi dolsi e ora di nuovo provo dolore. Questa è la chiave di lettura dell'episodio, in cui l'autore dice di avere imparato a frenare il proprio ingegno. Perché il peccato di Ulisse è stato il suo peccato. Tutte le varie figure di peccatori sono in qualche modo delle proiezioni del proprio atteggiamento negativo. Ma in questo caso ci si ritrova ancora di più. È la curiositas che viene messa in evidenza, cioè una ricerca della conoscenza senza ordine, disorganica, con una passione infantile, una golosità che legge di tutto, cerca cose varie. E noi moderni, con i mezzi di ricerca che abbiamo, capiamo benissimo cosa voglia dire questa curiositas. Passare da un sito a un altro tramite un link, si legge di qui, si legge di là, si va a cercare un'altra cosa, si apre una finestra, si cercano novità, si va a vedere cosa dice quello e quell'altro studioso. E dopo aver fatto una indigestione di notizie e di informazioni, non si ha assolutamente una visione chiara. È quello che fece il giovane Dante quando si diede alla passione dello studio filosofico e si rese conto ad un certo punto che stava rovinando la propria vita. Il traviamento di Dante fu proprio questo: ricercare qualche cosa che non trovava, questo disperdersi in mille interessi, una pretesa razionale, sterile, vana, di conoscenza senza ordine, senza fine, cioè senza un obiettivo. Era il conoscere per il conoscere, semplicemente per il gusto di sapere. Quando si rende conto che questa passione giovanile lo ha portato fuori strada, è l'esperienza della selva oscura. È l'esperienza del bosco delle interpretazioni, dove tante idee hanno fatto perdere la strada e non ne viene più fuori. Ha bisogno di ripercorrere un viaggio altro, alternativo, per mettere in ordine tutta la vita. E la sua grande opera consiste in questo elaborato sistema in cui, in modo enciclopedico, raccoglie tutta la rivelazione divina. È la sapienza che si contrappone alla follia. Quando si affaccia sulla ottava bolgia, vede una valle come quella che il villano osserva d'estate quando la mosca cede alla zanzara, quando viene sera, e si vedono le lucciole giù per la vallea. Quei fuochi sono come lucciole, sono finte luci. Quei personaggi portati dal fuoco sono tante fiamme, ma paragonabili a delle lucciole. Quindi luci non autentiche che possono illuminare la vita, ma semplicemente illusioni. Io stava sopra il ponte a veder surto, sì che se io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza essere urto. È un particolare che può sembrare inutile e banale. Per guardare il vallone si è sporto e ad un certo punto si accorge che se non si fosse preso ad una roccia sporgente sarebbe caduto giù. È un particolare banale, è un particolare autobiografico, è una confessione. Lì c'è il suo atteggiamento, sta rischiando di cadere, c'è un desio che lo porta verso quell'atteggiamento. I consiglieri fraudolenti sono persone molto intelligenti che hanno usato l'intelligenza per fare il male, per imbrogliare, per ingannare. Sono astuti. È il contrario della sapienza. E Dante sa bene di essere un uomo intelligente, che corre il rischio di usare la sua intelligenza per fare del male. E si lascia portare da quel desiderio. Vede una di quelle fiamme con due punte. Domanda, chi c'è in quella fiamma? Virgilio gli risponde, là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira. Sono andati a peccare insieme e adesso sono puniti insieme. L'agguato del cavallo, il furto del palladio, l'arte con cui hanno smascherato Achille per farlo andare alla guerra di Troia. Vengono richiamati questi tre eventi che caratterizzano sia Ulisse che Diomede, uomini intelligenti, macchinatori, astuti, che con il loro pensiero hanno organizzato qualcosa di valido per il loro interesse, ma di negativo. A questo punto Dante ha una voglia tremenda di parlare con queste persone. Si possono dentro da quelle faville parlare, dissi io, maestro, assai ten priego e ripriego, che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna, vedi che del disio ver lei mi piego. Altro elemento importantissimo. Qui Dante diventa quasi un bambino capriccioso, che prega, riprega, e la preghiera vale mille. Ne ho voglia, diglielo, diglielo. Vedi che sto andando verso quella realtà. E la ragione stessa, che è Virgilio, non è in grado di aiutarlo, ma semplicemente ribadisce che va bene, che è una domanda corretta. Però gli dice, tu sta zitto, tieni la lingua ferma, sono greci, sono permalosi, non ti risponderemo, lascia parlare me. E Virgilio parla da poeta vantando qualche suo merito poetico e chiede, l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Anche questo è un altro particolare che dobbiamo evidenziare bene. Viene chiesto che si racconti dove è andato a morire perduto non viene chiesto che racconti la sua impresa, che racconti il viaggio eroico, ma che racconti la propria perdizione. Lo maggiorcorno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando, pur come quella che vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe? Nessuna parola di saluto né di presentazione. La figura di Ulisse viene tratteggiata con un atteggiamento orgoglioso, superbo. È una mormorazione che nasce da dentro il fuoco. Dante non vede nulla se non una lingua di fuoco che lascia uscire una parola. E inizia quando, proprio in fine di terzina, in una posizione stranissima, inizia a raccontare quello che è stato il suo viaggio, ma è alta fantasia dantesca. È Dante che inventa tutto e mette in bocca a Ulisse un esempio negativo di quella follia di cui Dante stesso ha rischiato di essere vittima. Circe mi aveva sottratto più di un anno presso Gaeta, non si chiamava ancora Gaeta. Quando Enea perse la nutrice Caieta, allora diede quel nome. Ma io potei tornare a casa dopo essere stato prigioniero di Circe. Però non poterono vincere dentro di me l'ardore di diventare esperto né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta. E questo è un passaggio molto importante, perché vengono evidenziate le relazioni fondamentali: il figlio, il padre, la moglie. Avere quella realtà familiare dolce, buona, amorosa, non è bastato per calmare il suo ardore di divenir esperto del mondo, dei vizi umani e del valore degli uomini. È il desiderio della esperienza. È quella curiositas che lo porta a trascurare le relazioni d'amore fondamentale. Lascia perdere le relazioni familiari, personali, amorose, per una passione di conoscenza. Non è una immagine virtuosa. È un atteggiamento folle di chi trascura i beni personali per una insaziata curiositas, vana e sterile. È un po' la situazione di Dante, che ha lasciato la casa, la famiglia, la moglie, i figli, costretto, ma li ha messi in un secondo piano per la sua passione conoscitiva e anche politica. Se n'è reso conto e mentre scrive la commedia ha cambiato atteggiamento. Col tempo recupera gli affetti familiari, si riunisce a Gemma e ritornano i figli. Quando muore a Ravenna, ha intorno la famiglia, ha recuperato quello che aveva trascurato. Racconta dunque Ulisse: non mi trattennero gli affetti familiari, ma misi me per l'alto mare aperto. Sol con un legno e con quella compagnia ridotta ormai di numero, quei pochi che non mi avevano abbandonato. E partì, senza una meta, o perlomeno seguendo un obiettivo, che è quello di una conoscenza immotivata. Arrivai fino alla Spagna, superai il Marocco, la Sardegna e le altre isole del Mediterraneo. I miei compagni erano vecchi, erano lenti, come me. Arrivammo alle colonne d'Ercole, dove era stato posto il limite perché l'uomo più oltre non si metta. Non plus ultra è una citazione dal libro di Giobbe per indicare il limite anche della creatura e della conoscenza umana. Non è possibile conoscere tutto e dominare tutto. Le colonne d'Ercole erano nell'immaginario antico questo segno del limite delle capacità umane. E la pretesa di superare il limite è la follia. Non la limitazione della conoscenza, ma la pretesa di andare oltre. È una trasgressione, è un transgredire. Mi lasciai a destra Siviglia, a sinistra Ceuta, e dissi: una picciola orazione. È un gioiello di retorica classica che inizia con una tipica captatio benevolentiae: o frati, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, avete con me affrontato 100.000 situazioni pericolose, adesso siamo al tramonto, siamo in questa piccola vigilia di quel che ci rimane dei nostri sensi. Ormai siamo alla fine, abbiamo più poco da fare. Non vogliate negare l'esperienza del mondo senza gente, dietro al sole, andando dietro al sole che tramonta, andando verso l'Occidente. Ma l'obiettivo non è quello di scoprire qualcosa per il bene dell'umanità, è non negarsi l'esperienza del mondo senza gente. Mi sono lasciato il figlio, il padre e la moglie alle spalle per fare l'esperienza del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, il seme, la dignità della vostra natura. Non siete fatti per vivere come degli animali, ma per seguire virtù e conoscenza. In sé, questa terzina splendida e famosa è vera, ma in bocca a quel personaggio è tragica, perché non segue virtù. L'ha detto all'inizio il poeta: c'è il rischio che non sia la virtù a guidare il mio ingegno. Nel linguaggio teologico cristiano parliamo della prudenza, che è la virtù che guida la conoscenza, cioè quella intelligenza pratica che mi fa scegliere il mezzo giusto per raggiungere il fine buono. Se non c'è una virtù che guida la mia conoscenza, la conoscenza è follia ed è tragedia. Ulisse è un consigliere fraudolento e in questa piccola orazione sta dando il suo ultimo consiglio di frode. Sta ingannando quei poveri vecchi compagni portandoli alla morte, con la voglia di andare verso l'ignoto. È un principio teologico cristiano, ma qui non è guidato dalla virtù. E il personaggio Ulisse dice queste cose fiero di sé, cioè con quattro parole li ho fatti così aguti, tesi al cammino, che non sarei più riuscito a tenerli. Li ho convinti con quattro belle frasi. Abbiamo messo la poppa nel mattino e quindi siamo andati verso il tramonto e de remi facemmo ali al folle volo. Sempre acquistando dal lato mancino. L'immagine della sinistra è importante, c'è una simbologia negativa in tutto quello che viene definito sinistro. Se uno ha un incidente dice di aver avuto un sinistro. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. Ormai passato l'equatore, andando sempre a sinistra, costeggiando l'Africa, ho visto le stelle del polo australe. 5 mesi navigammo, 5 volte il lume della luna fu pieno e poi vuoto. Poi che entrati eravam nell'alto passo, è la stessa espressione che abbiamo trovato nel secondo canto, quando Dante dice a Virgilio: prima di mettermi nell'alto passo, verifichiamo che non sia folle. E qui adesso viene rappresentato quel pericolo che Dante ha affrontato, di non venire fuori dal pelago alla riva, ma di naufragare, proprio per la sua mentalità intellettualista, razionalista, folle. Dopo 5 mesi di navigazione apparve una montagna bruna per la distanza e mi parve talmente alta che non avevo mai visto un'altra simile. Noi ci rallegrammo e tosto tornò in pianto. Nell'andare se ne va e piange, dice il Salmo 125, portando la semente da gettare. Ma nel tornar viene con giubilo. Notate l'ordine. Nell'andare piange, nel tornare è contento. Qui invece c'è un'allegria nell'andata che si trasforma in pianto, perché da quella nuova terra un turbo nacque che percosse il legno, lo fece girare 3 volte e la 4ª volta con la poppa in alto e la prora in basso, come altrui piacque, infinché il mar fu sovra noi richiuso. È il racconto del naufragio. Sono importanti queste ultime 3 rime. Nacque, acque, come altrui piacque. Abbiamo già visto che ci sono delle formule che si ripetono e servono proprio come indizi di comprensione. Se arriviamo nel primo canto del Purgatorio, quando Dante il mattino di Pasqua esce sulla spiaggia che Ulisse aveva visto da lontano, e Dante, emerso dal mondo infernale, vede la montagna e gode dolce color d'oriental zaffiro, vede il tremolar della marina, gode la bellezza della natura, entra in quella realtà che Ulisse non aveva raggiunto. Dante può arrivare col suo viaggio là dove Ulisse ha fallito. È come dire che quell'aspetto negativo caratterizzato da Ulisse del carattere di Dante si è perso proprio nel viaggio letterario spirituale che ha fatto, ed è riemerso un altro uomo. Quando incontrano Catone, custode dell'antipurgatorio, devono dar ragione della loro presenza. E Virgilio spiega: questi, cioè Dante, non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo avvolgere era. Di nuovo una parola importante: follia. Non è morto, ma ci è andato vicino per la sua follia. È il folle volo, è il folle varco d'Ulisse, che corrisponde alla follia del peccatore Dante, che tuttavia non è naufragato, ma è venuto fuori dal pelago alla riva, e adesso guarda l'acqua perigliosa e guata, e può cominciare a salire la montagna. Or ti piaccia gradir la sua venuta, continua Virgilio, libertà va cercando, che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Lo sai bene tu. Va cercando la libertà dal proprio peccato, la libertà dalla propria follia, la libertà dell'uomo redento. L'alba vincea l'ora mattutina che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Non dimentichiamoci che è il mattino di Pasqua, uno splendido mattino all'alba dove si vede il tremolare della marina. Noi andavam per lo solingo piano con uom che torna alla perduta strada, che infino ad essa li pare ire in vano. Ha l'impressione di camminare a vuoto. Siamo tornati per la perduta strada. Descrive l'erba bagnata di rugiada e Virgilio dolcemente si bagna le mani e pulisce la faccia nera di fuliggine del poeta. Venimmo poi in sul lito deserto, che mai non vide navigar sue acque omo che di tornar sia poscio esperto. Quivi mi cinse sì come altrui piacque. Oh maraviglia, che qual elli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque subitamente la onde la velse. Avete notato che le ultime tre rime di questo primo canto del Purgatorio sono identiche alle ultime tre rime del 26esimo canto dell'Inferno. Non capita frequentemente di trovare delle somiglianze. Non è un caso, è un artificio letterario che un uomo attento come Dante riesce a disseminare. Soprattutto è decisiva l'espressione "come altrui piacque". C'è solo due volte in tutta la Divina Commedia, nel canto di Ulisse e in questo primo canto del Purgatorio. Come altrui piacque, Ulisse naufragò. Come altrui piacque, Dante viene cinto di una corona di umiltà che rinasce spontaneamente. È un giunco umile, che è il contrario della superbia. Cingendosi di umiltà, come altrui piacque, Dante è in grado di salire e raggiunge quella montagna che non aveva mai visto navigare le sue acque da un uomo che potesse poi ritornare. E Dante invece racconta la propria esperienza di chi ritorna e rinasce. L'immagine del giunco che spontaneamente rinasce dopo che è stato tagliato serve per evocare una rinascita spirituale del poeta stesso. Concludo con un riferimento nel paradiso, dove non solo il pellegrino è il poeta, ma è soprattutto il profeta che parla. Non racconta più la storia del pellegrino, non è semplicemente uno scriba che mette per iscritto il viaggio, ma è un profeta che parla ai suoi destinatari. Siate cristiani a muovervi più gravi, non siate come penna ad ogni evento, e non crediate ch'ogni acqua vi lavi. Avete il Nuovo e il Vecchio Testamento e il pastor della Chiesa che vi guida. Questo vi basti a vostro salvamento. Qui c'è il pensiero di Dante. Questo è il Dante rinato, che ha un messaggio da comunicare ai suoi lettori. Ed è un rimprovero che viene mosso a noi. Siate più seri, più ponderati. Non siate come delle piume al vento. E non crediate che tutto faccia brodo. È un'espressione proverbiale. Ogni acqua vi lavi. Non va bene tutto. Siate più seri. Per la vostra conoscenza autentica avete la Bibbia e l'insegnamento della Chiesa. Questo vi basta per il vostro salvamento. È questa la sapienza che supera la follia, la curiositas dell'antico, di cui Dante era malato, è stata vinta. Nobis curiositate opus non est post Christum. È un adagio patristico importante che Dante conosce e fa suo e trasmette a noi. Se mala cupidigia altro vi grida, uomini siate e non pecore matte. Riconoscete il linguaggio di Ulisse? Siate uomini, non pecore matte, cioè vincete la mala cupidigia del vostro istinto che dal di dentro vi grida qualcos'altro. Questo è l'insegnamento che Dante vuole lasciare a noi, raccontandoci la storia di Ulisse non per informarci, ma per narrare il suo cambiamento di mentalità. Paolo VI, 56 anni fa, scrisse cerchino tutti di leggerla tutta, non precipitevoli e frettolosi, ma con mente penetrante e con meditazione amorosa. È quello che abbiamo cercato di fare almeno per una pagina, cogliendo anche l'esortazione di Papa Francesco a promuovere iniziative volte alla conoscenza e alla diffusione del messaggio dantesco nella sua pienezza, perché è questo il punto delicato: cogliere veramente l'insegnamento dantesco sulla sapienza rivelata, che è il nostro salvamento. Grazie e buonanotte.